Le sentenze di San Martino stabiliscono che il danno si ripartisce sostanzialmente in due grandi settori, cioè il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale. Danno non patrimoniale che è quello, che deriva dalla lesione di, un bene costituzionalmente protetto ai sensi dell'articolo 2059 del Codice Civile. La Cassazione dice in queste quattro sentenze delle sezioni unite, che comunque sono sentenze gemelle, quindi significa che sono quattro, ma dicono tutte la stessa cosa, stabilisce che queste espressioni con cui sono descritte certe aree di danno, cioè il danno parentale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno esistenziale, sono descrittive e sono espressioni utili proprio per intendersi su quale area di danno risarcibile ha inciso un determinato evento, cioè che tipo, diciamo, di lesione, che tipo di sofferenza si è avuta. Però la Corte di Cassazione, ecco qui la parola, dice tutte queste voci però non sono ontologicamente autonome. Cioè non costituiscono categorie autonome di danno, cioè non c'è un danno autonomo alla vita di relazione, un danno autonomo quale danno parentale, un danno autonomo quale danno esistenziale, ma sono tutte voci che rientrano in una categoria principale, quella sì, ontologicamente autonoma, che è quella del danno non patrimoniale. Cosa significa questo sul piano processuale? Se noi proviamo a riflettere, a traslare questa indicazione, che è un'indicazione di tipo sostanziale, perché qui la Cassazione ci dà, un'indicazione che riguarda appunto la tipologia del danno. Sostanziale, e ci dice non sono categorie autonome dal punto di vista sostanziale, perché rientrano tutte nel danno non patrimoniale. Ecco, dal punto di vista processuale, questa affermazione che fa la Corte di Cassazione ha o non ha una conseguenza anche processuale? Perché vedete, in realtà, queste sentenze di San Martino che sono commentatissime, sono state estremamente discusse, anche oggi si discute di queste sentenze, tant'è vero che volta a volta che poi la Cassazione ha emesso sentenze in parte diverse da quelle delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 2008, quelle sono rimaste comunque il termine di paragone. Però nessuno si è occupato quale fosse la conseguenza processuale delle sentenze di San Martino. Vi dicevo, sto io riflettendo da tempo su questo tema e mi pare che la conseguenza processuale dell'affermazione delle sentenze di San Martino sia che il fatto costitutivo che io dovrò allegare per individuare il danno, sia quello da cui parte tutta la tipologia del danno non patrimoniale che si può avere. Senza che ci sia la necessità di una dettagliata allegazione del fatto costitutivo per tutte le tipologie di danno non patrimoniale che io potrei avere come sottocategorie descrittive, quindi danno alla vita di relazione, danno parentale, danno. Che cosa significa questo? Cioè, significa, per esempio, che una responsabilità medica, un danno, un medico ha fatto un danno con il suo trattamento chirurgico a una determinata persona. Questa persona chiede il risarcimento del danno. Nel momento in cui, l'avvocato redige l'atto di citazione, potrà dire che quell'azione medica ha determinato un danno che ha leso l'integrità fisica di quella persona, la sua salute, che ha determinato un mutamento rispetto a quello che questa persona faceva prima di questa lesione, delle sue abitudini, delle sue frequentazioni, degli sport a cui questa persona si dedicava. Ma non c'è la necessità che io nell'atto di citazione dica nel dettaglio che la persona lesa, per esempio, si recava 10 volte a giocare a tennis durante la settimana, andava a trovare il suo genitore anziano 3 volte alla settimana a casa, o era solito fare gare di ballo. Ecco, tutti questi esempi che io vi ho fatto sono quelli che venivano considerati come danno esistenziale. Ecco, questo è un dato molto rilevante dal punto di vista processuale, perché se così fosse veramente, significa che l'onere di allegazione della parte attrice, quindi che introduce questo tipo di giudizio, sarebbe un pochino più alleggerito rispetto a un onere di allegazione che contemplasse sino dall'atto introduttivo del giudizio la necessità di dover narrare nel processo, quindi allegare nel processo, tutte le minutaglie, tutte le circostanze della sua vita che sono modificate nel corso e a causa di questo danno che gli è stato arrecato da un trattamento medico inadeguato. Si tratterebbe cioè di circostanze che, per esempio, una parte potrebbe far contemplare, far emergere, per esempio, in sede di consulenza tecnica, certo, ma sulla consulenza tecnica ci ritorno, scusate, potrebbe far emergere in sede, per esempio, di prova testimoniale, perché potrebbe concepire delle domande al testimone, le quali chiede al testimone di confermare che quella persona andava 3 volte alla settimana a trovare il suo genitore anziano, andava 10 volte alla settimana a giocare a tennis, faceva delle gare di ballo, eccetera, eccetera. Quindi sarebbe sufficiente che io tutte queste ulteriori circostanze, che sono circostanze fattuali, che sono fatti che rilevano nel giudizio, perché incidono sulla entità del danno, sulla quantificazione del danno, perché esprimono la sofferenza che quella persona ha avuto, esprimono l'entità delle modifiche alle sue abitudini, alla sua vita di relazione che quel danno ha determinato. Ma in questa prospettazione non sarebbero danni ontologicamente autonomi, il che significa, perché sarebbero tutti riconducibili al danno non patrimoniale, quindi coperto dall'articolo 2059 CC e poi dalla Costituzione, per, diciamo, tramite dell'articolo 2059, sarebbero quindi tutte circostanze di fatto rilevanti, quindi fatti rilevanti di grado inferiore al fatto principale, o se vogliamo fatti secondari sostanziali, che ben potrebbero essere allegati in un momento successivo all'atto introduttivo del giudizio, senza che con questo la parte attrice incorresse in decadenze. Ecco, si tratterebbe questa di un'interpretazione particolarmente anche interessante e moderna in questo momento, in cui molto si discute proprio di un eccessivo onere di allegazione nei cosiddetti hard cases, cioè quelle situazioni che hanno, quelle situazioni della vita, quindi quei fatti reali che però sono molto complessi da un punto di vista fattuale e che quindi chiedere alla parte che avvia il giudizio di dover allegare tutti nella fase introduttiva del giudizio stesso implicherebbe per lei un onere di allegazione appunto eccessivamente gravoso. Si tratta di una questione molto delicata, una questione che sorge per esempio anche questa di non gravare la parte di un onere di allegazione eccessivamente pesante, anche per esempio nei casi indicati come di asimmetria informativa. È molto, molto di moda questo tema, cioè l'asimmetria informativa si verifica quando una parte ha a disposizione informazioni minori rispetto all'altra parte, e quindi questa posizione la mette in difficoltà sul piano dell'adempimento dell'onere di allegazione. Per esempio, questo si verifica, questo tema per esempio è stato scatenato dalla questione Volkswagen delle emissioni, per cui la parte che si è trovata a richiedere i danni, la parte che si trova a dover richiedere i danni dovrebbe fare delle allegazioni di fatto, per esempio circa le caratteristiche dei motori, di cui non è compiutamente a conoscenza, perché si tratta di informazioni che non sono in suo possesso, ma che sono in possesso dell'altra parte. Ma anche più facilmente, per esempio, questo lo vediamo nel rapporto, per esempio, con le banche. Spesso le banche hanno a disposizione una documentazione, hanno a disposizione informazioni che sono maggiori rispetto a quelle che ha a disposizione il cliente, sia un consumatore, ossia anche un professionista e un imprenditore. E quindi, diciamo, focalizzare, far emergere, mettere a fuoco questa conseguenza sul piano processuale delle sentenze di San Martino sarebbe una strategia interessante per cercare di ridimensionare la pesantezza dell'onere di allegazione. Attenzione, perché le sentenze di San Martino già dicono che il danno biologico è una categoria a sé stante, cioè è ontologicamente autonomo, quindi la parte che allega nell'atto introduttivo del giudizio dovrà stare accorta e narrare, allegare subito il fatto costitutivo del danno biologico, quindi dire subito che quel determinato, per esempio, incidente stradale ha determinato la frattura del piede che è durata per tanto tempo, eccetera, eccetera, e dare quindi i dettagli necessari per individuare e integrare questo tipo di lesione. Poi non confondiamo, perché un conto è l'allegazione, cioè la narrazione di un determinato evento, e un conto è la prova. Quindi poi successivamente potrà essere prodotta una perizia di parte, potrà essere esperita una consulenza tecnica in cui quella determinata lesione trova conferma. Però questo è un momento anche cronologicamente successivo nel processo, perché prima c'è l'allegazione dei fatti, prima c'è questa narrazione che il professor Trocker chiama nelle dispense incrocio di enunciati di tutte e due le parti, attore convenuto, e poi c'è la prova di quelli che sono i fatti contestati. Le sentenze di San Martino, questo ve lo dico per, insomma, diciamo, compiutezza, ovviamente meriterebbero un corso monografico, quindi io vi accenno queste problematiche. Le sentenze di San Martino hanno avuto l'effetto, da una parte, di togliere questa autonomia al danno esistenziale, cioè danno esistenziale, hanno detto, non è una voce a sé stante, è una voce del danno non patrimoniale. Soprattutto hanno tolto autonomia al danno morale, e questo è uno degli aspetti che hanno fatto più discutere e anche uno degli aspetti a oggi più controversi, perché a distanza di poco tempo la Cassazione Civile a sezioni semplici ha iniziato a allontanarsi da queste indicazioni, e per esempio la sentenza del 13 gennaio del 2009, la numero 479, ha invece stabilito che il danno morale che fosse contestuale a lesioni gravi meritasse una trattazione autonoma e una liquidazione che non fosse confusa con le altre voci di danno non patrimoniale. Quindi sostanzialmente, per restare nel linguaggio utilizzato sino ad ora, il danno morale acquista con questa sentenza un'autonomia ontologica.